Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi ho l'onore di avere qui con noi il maestro direttore d'orchestra Daniel Ageman. Buon pomeriggio, maestro.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie mille. Per i nostri ascoltatori, il maestro Daniel Ageman è un direttore d'orchestra che è il più attivo a livello internazionale. Infatti le sue presenze sono molto attive nella Corea del Sud, nel Giappone, ospite nelle più prestigiose istituzioni in campo operistico, ha diretto in Francia, Germania, Sudafrica, Georgia, Turkmenistan, Cina, Argentina, Cipro. Maestro, se l'è trovati tutti questi paesi, anche quelli più impronunciabili. Ha portato la sua musica ovunque.
Sì, questa sembra essere una sorta di mission, ma è una delle cose più divertenti. E sa, Cristina, le carriere in particolare dei direttori sono un po' particolari. Uno magari punta ai soliti luoghi Germania e Inghilterra. In Germania sono stato, in Inghilterra e Stati Uniti mai. E poi invece ti trovi a lavorare Giappone, Corea, oppure tutti i paesi in stan di straordinaria bellezza, dove trovi un pubblico appassionatissimo. E se mi permette un aneddoto, in Turkmenistan è stata una delle esperienze più straordinarie della mia vita, non solo professionale, perché riportavamo la lirica grazie all'ambasciatore d'Italia in Turkmenistan dopo 40 anni in quel paese. Quindi ho lavorato con degli artisti, esatto, visto che ci accomuna la passione per l'opera italiana, quello è stato un momento veramente di grande fascinazione.
Ma altro che grande affascinazione, 40 anni che non c'era l'opera e lei è arrivato, ha portato di nuovo questa cosa che per noi sarebbe patrimonio dell'umanità, ma facciamo di tutto, a mio avviso, per deturparla, e ancora oggi, e invece lei è stato portatore di questo nostro orgoglio e vanto, veramente deve esserlo, non solo sulla carta, ma lei con la sua bacchetta e tanti altri musicisti e cantanti lo devono fare appunto con le loro piccole missioni. E quale emozione ha provato, maestro? Perché 40 anni sono tanti, l'essere il primo direttore d'orchestra, anche a preparare, desumo, un'orchestra che non ha un'educazione o comunque una propensione a farla quotidianamente.
Ha colto tutti gli aspetti di quell'esperienza, in generale delle esperienze dove noi artisti italiani siamo chiamati a portare questo giustissimo, come l'ha detto, patrimonio nazionale e internazionale. Su questo puoi spendere mezza parola in più. Lì è stato un caso particolare perché veramente aspettavano la lirica, era in occasione dell'anniversario rossiniano, sentire i cantanti, appunto un'orchestra, cimentarsi dopo anni nell'opera, dopo che avevano fatto solo in parte sinfonico o musica tradizionale, è stata veramente una straordinaria esperienza umana ed artistica. Ma devo dire anche che questo sottolinea la sensibilità delle istituzioni italiane all'estero. Io devo dire che ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di collaborare con molte ambasciate d'Italia all'estero e istituti italiani di cultura, forse anche lei nella sua carriera, Cristina, e sì, spesso la sensibilità dei nostri diplomatici verso l'opera supera a volte quella, se mi permette, della politica. E qui aggiungo un piccolo aggiungo appunto quello che lei tra le virgole ha detto, tra parentesi ha detto, e cioè noi dimentichiamo che l'opera lirica italiana anche oggi è in assoluto probabilmente la rappresentazione del nostro paese artistica che più ci appunto rappresenta nel mondo, molto più, mi dispiace dirlo, del cinema o di altre cose che ovviamente io adoro, ma l'opera italiana, se oggi andiamo a vedere i giornali di Melbourne e poi vediamo quelli di Reykjavik e poi andiamo in Cina, dovunque vogliamo, ci sono teatri in tutto il mondo che rappresentano opere italiane in italiano. Quindi questo dovrebbe non soltanto inorgoglirci, ma portarci uno sforzo produttivo e di sistema, se mi permette, molto superiore a quello che si fa oggi. Ma qui mi fermo perché siamo ancora all'inizio intervista e non vorrei essere troppo polemico già subito.
Maestro, ma lei ha qualche origine toscana? Perché se no siamo un connubio tremendo.
No. In Toscana ci ho solo fatto il militare, 9 mesi a Firenze, meravigliosi.
Però so che lei è stato un ex chicianista. Quindi nella mia città di Siena, e che ricordo ha bello, se ce l'ha bello, di quello che è l'esperienza dell'Accademia Chigiana, che ricordo ai nostri radioascoltatori, l'Accademia Chigiana è un'accademia, una delle tante accademie prestigiose, ma diciamo un tempo, se si pensa negli anni 30, l'Accademia Chigiana aveva anche un ufficio a New York, per dire il prestigio e l'importanza che aveva in passato. Ad oggi rappresenta una di quelle istituzioni dove i musicisti, i cantanti, i direttori d'orchestra, compositori vanno per perfezionarsi a livello internazionale. Lei, maestro, ricordo a.
È meraviglioso, veramente una delle estati più belle della mia vita. Ero già grandicello perché ho iniziato a fare musica seriamente un po' tardi e non subito con la direzione d'orchestra, ma prima col pianoforte, poi con altro, poi la composizione che avevo preso molto seriamente anche quando avevo deciso di dedicarmi alla direzione d'orchestra. E qui, anche qui una piccola chiosa, la composizione è una chiave fondamentale negli studi per poi acquisire le competenze necessarie per diventare un direttore d'orchestra. Non dico bravo, ma almeno consapevole. Se vuole su questo poi torniamo dopo. Invece le dico che ero in Chigiana per un seminario di un grandissimo compositore inglese, Peter Maxwell Davis, ovviamente contemporaneo, che raccontò delle cose meravigliose sulla sua musica, sulla musica contemporanea, e mi diede, non solo a me naturalmente, ma a tutti i partecipanti, delle indicazioni fondamentali per approfondire e studiare anche il repertorio sinfonico, cose che ancora adesso io cerco di trasmettere nel mio piccolo alle allieve, agli allievi del Conservatorio di Milano, nel quale insegno direzione d'orchestra. Anno meraviglioso, Siena è unica. Andai anche a vedere le lezioni di Franco Ferrara, era credo l'ultimo anno che il maestro Ferrara teneva le lezioni a Siena.
Maestro, ha conosciuto il grande Ferrara?
Sì, ed era un anno straordinario, perché non posso neanche ricordare gli artisti che erano impegnati nella meravigliosa avventura di insegnare a giovani veramente provenienti da tutto il mondo l'interpretazione e l'arte musicale. Meraviglioso, poi c'era il palio, c'erano le contrade, insomma una cosa che ancora adesso consiglio a tutti i miei allievi ed allieve, un'esperienza straordinaria.
Che bello, ha citato il nome di uno dei grandi direttori d'orchestra, purtroppo non c'è molto per chi volesse andare a seguire o a scoprire questo immenso artista, che è stato uno dei docenti dell'Accademia Chigiana. Quindi è stato fortunato anche su quello, è stato sicuramente uno dei periodi più belli dell'Accademia, che ha avuto Siena di fioritura a livello proprio artistico e ha conosciuto questi grandi. Maestro, da allievo direttore d'orchestra, lei, come ha citato ora, è anche docente del conservatorio, tra le sue tante attività che lo vedano investito in tante realtà, è anche docente presso il conservatorio. Ma io le volevo dire, siccome lei insegna a questi giovani ragazzi direttori d'orchestra, ci si rivede in questi ragazzi oppure c'è questo cambio generazionale e vede un cambiamento anche nell'approccio dei ragazzi rispetto a quando lei era ragazzo, oppure dice no, è sempre tutto uguale, rivedo a loro le stesse paure, gli stessi sogni, oppure c'è un cambiamento a livello generazionale?
Questa è una domanda molto molto complessa e richiederebbe ben altre competenze che le mie, servirebbero degli psicologi, degli sociologi, delle persone che hanno uno sguardo largo. Io nel mio piccolo posso dire un paio di cose. Credo che le persone nell'affrontare il sentimento del fare musica siano sempre le stesse, cioè la paura di entrare in un palco piuttosto che la capacità di gestire le tensioni su un palco, piuttosto che la fatica e la necessità di alimentare la passione con un grande lavoro quotidiano. Questo sicuramente c'è ancora per tutti. Quello che sicuramente manca è un linguaggio comune, questo lo devo riconoscere, ma non lo dico in maniera critica o negativa, è una semplice constatazione, se mi permette, fenomenologica. Cioè molte cose che ancora per la mia generazione, io ho 64 anni, che ancora per me erano assolutamente scontate, per le ragazze, sottolineo le ragazze, io in classe ho 6 allieve e 7 allievi uomini e 6 allieve ragazze.
Che bello, maestro!
Sì. Sì, sì, assolutamente, poi se vuole anche su questo possiamo spendere una parola.
Sì, dicevo, molto volentieri.
Cioè, immaginavo, perché è un argomento molto caldo e anche giustamente caldo. Ma dicevo, c'è sicuramente la necessità da parte mia e della nostra generazione, della mia generazione, capire che dall'altra parte spesso si tratta un linguaggio, quello della musica classica, l'opera e tutto il resto, che non è il primo linguaggio. Per noi lo era. Io a 13 anni, 14 anni accompagnavo Franco Corelli al pianoforte, poco dopo la Scotto, cioè quei grandissimi cantanti. Per me fare opera veniva direttamente dal corpo e dalle dita, respirare con un cantante era una seconda natura, poiché io lo sappia fare o no è un altro discorso, ma era un qualche cosa di vissuto quotidianamente. Per i giovani che oggi si approcciano soprattutto al mondo dell'opera e dell'opera italiana, questo è un po' meno scontato, Cristina.
È vero, è vero. Infatti, maestro, quello che si nota, almeno tanti suoi colleghi sono venuti, so per citarli alcuni, da Carmina Aperi, va bene, però il discorso è proprio che quello che manca anche nelle giovani bacchetti, magari bravissimi nell'analizzare le singole cose, però manca proprio questo discorso di respirare anche con il cantante, che tanto si parla ma poco poi dopo si attua, e questa cercare questa unione, no? Perché poi per fare, lei maestro lo sa meglio di me, lo insegna, per fare musica è un insieme, non è che posso pensare un cantante a se stesso, il direttore da un'altra parte, se si vuole fare qualcosa di veramente unico. Ma tornando al discorso delle giovani donne, che ne abbiamo avute anche noi qui tante intervistate ospite, a me fa tanto piacere sinceramente. Poi tanti discorsi vengono fatti più o meno bravo, o magari che vengono criticate perché magari sono anche donne belle, questo lo lascio stare ad altre persone, questo non mi interessa. Però la cosa che mi fa piacere è che per la prima volta dopo tanto tempo un mestiere, quello del direttore d'orchestra, è sempre stato polso maschile, stanno subentrando diverse donne, e credo che possa anche essere una cosa positiva, no maestro? Anche una chiave di uno sguardo diverso, perché comunque sia siamo diversi, l'uomo e la donna siamo diversi, a prescindere che si voglia una parità, quello è un altro discorso, ma siamo diversi, no? Come anche sentimento, anche sensibilità.
Assolutamente, assolutamente, Cristina, è proprio un arricchimento di cui c'era in parte bisogno, insomma, svecchiare questo mondo senza svilirlo, senza snaturarlo. Questo secondo me è l'aspetto importante, perché certe esperienze esasperate da altre parti secondo me portano poi proprio a snaturare l'opera e soprattutto l'opera italiana, ma anche questo è un altro discorso. Io posso dirle nel mio piccolo, fin dal primo momento in cui ho preso la cattedra, a Milano, ovviamente coltivato presenza maschile e femminile, ci mancherebbe altro, e questo è stato un grandissimo arricchimento per tutti gli allievi. Io faccio lezioni collettive, cioè gli allievi e le allieve sono invitati a stare lì tutto il tempo, perché penso a una classe di conservatorio come una bottega dove ci si passa esperienze, e io prendo moltissimo dai miei allievi ed allieve, e questo lo dico sempre, e non è una battuta. È bellissimo che negli ultimi anni, in particolare nella mia classe, ma non solo, in generale nel Conservatorio di Milano, la presenza degli stranieri è cresciuta in maniera esponenziale, non solo i cinesi nelle classi di canto. Nella mia classe ho un greco, un polacco, un giapponese, un irlandese, un ragazzo cinese, che arrivano anche da esperienze didattiche in altri posti del mondo, e mettere insieme tutto questo è straordinario. E mi ricollego alla domanda di prima, cioè è esattamente quello che in qualche maniera ho vissuto alla Chigiana nell'anno in cui sono stato, quella estate straordinaria e furibonda, come voglio dire, perché ho imparato moltissimo dal docente a cui mi ero affidato per crescere dal punto di vista, in quel caso, compositivo, ma altrettanto ho imparato nel vedere mondi didattici di provenienze, culture di provenienza, tutte diverse, che mi hanno arricchito e aperto lo sguardo. D'altra parte, se mi permette, la stessa cosa che succede a un direttore d'orchestra che inizia la carriera e la fa solo a livello locale o nazionale, e quando poi comincia la carriera internazionale scopri che ti devi confrontare scoprire, beh, lei ha calcato palcoscenici in tutto il mondo, Cristina, quindi lo sa, scoprire come sono le logiche del lavoro, anche solo dell'organizzazione del lavoro, comporta un cambio di mentalità radicale.
Assolutamente sì. Maestro, ma nell'insegnamento, no? Quando ognuno poi ha il suo approccio, io quello che mi sono permessa e mi bacchetti, che ho visto che lei ha un gesto molto, molto asciutto, molto preciso, molto efficace, diciamo, no? E l'ho visto solo in un momento un po' no, muoversi un po' di più quando, un po' quando ha fatto la fantasia brasiliana con l'Accademia del Conservatorio Pergolesi, e gliel'ho visto appena è andato anche lei, il maestro Ashman, tutto d'un pezzo, anche lì appena si è mosso, ho detto, ah guarda, allora mi piace proprio la musica latinoamericana, comunque insomma... comunque, ecco, quanto è importante per lei, perché si vedono di tutti i tipi, no? Certe volte, secondo me, è anche un atteggiamento che ha un artista che si vuole distinguere da altri, no? Che fanno delle mosse, delle cose un po' particolari, altre volte perché sono proprio presi da quello che dirigono. Lei, che ormai con la sua carriera, le sue esperienze, è sempre così liscio perché vuole avere tutto sotto mano, perché ho visto lei sempre lo sguardo, sempre una persona molto gentile, molto cortese, ma c'ha sempre lo sguardo proprio da grande direttore musicista che non lascia passare nulla. Lei trova nel suo, nella sua purezza del gesto la parte più efficace e insegna anche questo ai suoi allievi, oppure lascia fare e spingere a una propria personalità i suoi allievi.
Ah, guardi, questa è una delle poche cose che mi autoriconosco, e cioè se lei va a vedere, io non li chiamo allievi, ma persone che hanno frequentato la mia classe, la classe del Conservatorio di Milano, perché trovo un po' anche scorretto da parte di un insegnante dire quali sono i suoi allievi, magari in casi dove ha fallito, no? Far finta di niente. Preferisco decisamente che siano le persone che sono passate nella mia classe, che hanno avuto successo e che stanno facendo delle carriere brillanti, a dire sono stato allievo del maestro XY. Questa è una mia personale posizione. Detto questo, una delle cose che devo riconoscermi, e lo dico proprio anche qui con purezza, senza farmi dei complimenti, che se confronto molti degli allievi, quasi tutti gli allievi che ho avuto nella mia classe, che sono passati nella mia classe, direi che pochissime sono le cose comuni dal punto di vista della corporeizzazione del messaggio, che è poi quello che fa un direttore d'orchestra. Credo che piuttosto la cosa comune sia stata quella di condividere la passione per l'opera. Questo devo dire che molti miei allievi, allieve che oggi sono in giro per il mondo nei massimi teatri a lavorare, spesso arrivavano con una grande passione per il sinfonico e non per l'opera, e avere fatto capire che patrimonio maneggiamo quando facciamo Verdi, Puccini o Mascagni o Bellini o chi vogliamo, persino Mozart italiano. Ecco, questa è una passione che forse ho condiviso e che li accomuna un po' tutti, ma dal punto di vista gestuale, una delle cose che ho dovuto imparare, perché imparare a insegnare sembra un gioco di parole, è la cosa forse più difficile, come imparare a fare il genitore, se mi consente.
Prima
Ma
è un
dicendo.
bravo genitore con la bacchetta, maestro, se mi consente
Sì,
dirlo, un bravo
ma.
genitore, è di quelli che osservano da lontano e che prendono nel momento giusto.
Ma anche perché, se mi permette, io dico sempre una cosa, lo dico anche quando sono invitato, mi perdoni questa nota personale, a volte mi invitano, anzi anche frequentemente, in aziende, organizzazioni di business, a parlare un po' di leadership, questi temi legati alla direzione, e una delle cose che dico è che non amo pensare al maestro come colui che dà le risposte ai problemi, ma come colui che piuttosto delimita il problema. Cioè, i problemi in campo musicale, qualunque problema, sono immensi, e quello che può fare un maestro è cercare di dare una cornice in modo che un allievo o un'allieva non ci si perda, ma dare le soluzioni ovviamente sarebbe un peccato capitale, una cosa che non ho mai cercato di fare. Raramente poi vado sul podio a mostrare che cosa si fa, anche perché non credo di essere un modello, piuttosto rimando a direttori di ben altro spessore e di ben altra fama.
Maestro, lei nella sua lunga carriera e tutte le sue esperienze da giovane direttore d'orchestra, come sappiamo e come lei ha detto, è uno dei mestieri più difficili da intraprendere perché, bene o male, un musicista si porta dietro il suo strumento, un cantante la sua voce, ma un direttore deve avere un'orchestra per essere un direttore. se no non va da nessuna parte, questo è molto difficile da poter effettuare. Bene, nella sua lunga carriera le è capitato sicuramente, e quando, un momento in cui ha detto: ecco, ho toccato il massimo da questa orchestra e mi ha fatto provare delle emozioni indicibili e ho ottenuto quello che sentivo io dentro, che credo sia il massimo per un artista, un direttore.
No, una frase così meravigliosa non me la sono mai detta, perché in realtà esci. Lei ha detto bene, Cristina, il compito del direttore non è quello di godere, di godere dell'esecuzione, quello lo fa il pubblico che paga.
Sono una romantica, maestro.
La cosa che deve fare il direttore, deve cercare di controllare dove sta andando la cosa, ogni tanto, certo, lasciarsi andare, ma è un controllo molto particolare, un controllo e un'emozione controllata. Toccheremo degli argomenti anche di neuropsicologia che vorrei evitare, anche perché l'incompetenza regnerebbe sovrana. Diciamo che ci sono stati dei concerti per i quali ho scoperto, mentre stavano succedendo, che stavano succedendo delle cose bellissime. Le posso raccontare due particolari, se vuole, molto velocemente. Il primo, le sembrerà strano, ma una delle prime volte che ho diretto la Nona Sinfonia di Beethoven in Italia, in Giappone l'ho diretta moltissime volte, perché in Giappone la Nona Sinfonia è la sinfonia che viene eseguita da tutte le orchestre almeno 2 o 3 volte l'anno, quindi capitano tantissime occasioni.
Sì.
Ero con l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, col quale ho un rapporto ormai pluriennale.
Sì,
ecco, e questa orchestra, stavamo suonando, a un certo punto il quarto corno nell'adagio ha un solo, e questo solo, ahimè, resta davvero da solo a suonare 16 maledette note, piuttosto difficile, e ne ha scorcata una. Ora, per il corno scorcare una nota non è una bella cosa, ce se ne accorge tutti. La cosa che ho capito, successe subito dopo, è che l'orchestra, accortisi tutti ovviamente dell'errore, suonò nelle battute successive fino alla fine dell'esecuzione della sinfonia in una maniera sublime, a compensare quell'errore. Ecco, allora lì capii che eravamo veramente una comunità in una comunione di intenti, ed è una cosa veramente che mi porto nel cuore come uno dei momenti più magici. L'altro, se vuole, per ridere, per parlare di fisicità, lei mi dice: lei è molto compassato e contento, cerco di esserlo e cerco di insegnare il controllo, perché ovviamente, se non, diceva Igor Markievicz, uno dei più grandi direttori d'orchestra della storia, a mio avviso un docente fantastico, diceva: se tu non controlli il tuo piede destro mentre dirigi, come fai a controllare il terzo trombone? C'è una grande verità in questo. Quindi per me il controllo e la pulizia è una premessa importante. Dopodiché, la prima volta che diressi un concerto tutto di musica italiana con alla fine canzoni napoletane in Giappone, dovetti saltare come un grillo, perché la compassatezza, non so se è il termine giusto, comunque la compassata gestione dei corpi dell'orchestra giapponese mentre suonavamo funiculi funicula mi dava veramente sui nervi. Quindi cominciai a saltare, e non dico che cominciarono a saltare anche i professori dell'orchestra giapponese, ma insomma...
Meraviglioso, maestro, veramente meraviglioso. Comunque, molti movimenti, certe volte destabilizzano anche un cantante, non riesce a capire bene dove si trova e quant'altro. La sua ferrea e ligia precisione che la porta appunto a un controllo sempre molto marcato di quello che deve eseguire, per far sì che l'orchestra, questo magico carrozzone di persone e di strumenti, possano rendere degnamente quello che ha scritto un compositore, e quindi lei non si lascia mai andare del tutto durante l'esecuzione.
Sì, Cristina, ma guardi, lei forse in maniera inconsapevole sta toccando degli argomenti che meriterebbero ben altra trattazione, perché qua stiamo parlando di gestione delle emozioni, gestione dei corpi, controllo e insieme condivisione, emozione e commozione, cioè temi che sono tra i più grandi da affrontare in campo psicologico, neuroscienziati e tutto il resto. Ci hanno speso veramente pagine e pagine. Cioè, un direttore d'orchestra sul podio deve essere consapevole che lui non si può lasciare andare. Poi succede che ci siano dei momenti in cui ti perdi, lo raccontano tutti i grandi compositori. C'è Karajan che racconta un aneddoto sul Tristan, secondo atto, in cui si perde completamente, e recuperare, perché tu non ti puoi perdere sul podio, non sei pagato per quello, se mi permette una
certo.
Ecco, quindi sostanzialmente stiamo parlando veramente della essenza del lavoro del direttore d'orchestra, che è appassionato e passionato nel momento in cui studia, in cui approccia l'opera, lo può essere nel momento in cui la pensa, ma nel momento in cui comincia a lavorarla e a realizzarla fisicamente con un gruppo di lavoro che è un'orchestra, un ensemble, quello che sia, deve passare su un altro piano, ed è un piano estremamente complesso su quale gli stessi direttori d'orchestra più grandi hanno speso molte parole, ma che toccano più la mistica che la razionalità. Quindi sta toccando un argomento molto vero. Dopodiché sicuramente a me piacciono i direttori che non aggiungono nulla. Le faccio un esempio non direttoriale. Per me è adorabile Arturo Benedetti Michelangeli o Arthur Rubinstein, io sono pianista di formazione, che non aggiungono niente alle mani che si muovono sulla tastiera e non fanno vedere le loro emozioni rispetto ad altri pianisti. C'è uno molto importante cinese, non faccio il nome, che fa vedere certo. In ogni istante quanto soffre, e a me sinceramente di quanto soffre il pianista non frega proprio niente. Mi interessa sapere quanto, semmai, ha sofferto Chopin o Schumann. Quindi lei capisce che questo è il mio approccio molto, molto, se vuole, classico, molto rigoroso, che poi non è detto che io mantenga sul podio. In realtà ci sono dei momenti in certe opere, soprattutto del verismo, in cui è difficile che la corporeità non sfugga un po' al controllo.
Ma grazie maestro, ed è anche per questo che veramente, a mio avviso, è veramente un piacere ascoltarla durante le prove e vederla all'opera. Opera che io spero, maestro, vorrà ritornare ospite nella nostra radio, nella prossima stagione, perché no, trattare proprio di questo, perché secondo me è bello anche parlare di cose di questo tipo, di come si affrontano le partiture, perché qui non dico nulla, ma io ho assistito a una Traviata, un nome importante, un direttore d'orchestra famoso, che dette la colpa al pubblico perché lui si era perso dopo la parte del recitativo dell'aria di Traviata, e gesticolava tanto, non c'era il motivo, quindi è giusto, siamo pagati per rendere omaggio a ciò che si va a esprimere col il nostro mestiere, con la nostra arte, quando c'è, e qui c'è veramente. Ringrazio il maestro Daniel Hagelmann di essere stato qui con noi. Maestro, ritornerà, vero?
Assolutamente un piacere, è stata una chiacchierata meravigliosa, i temi sono caldi e interessantissimi, e grazie a Radio Nuova Trieste per la ospitalità.
Grazie maestro.
Alla prossima.